Grazie a Nicole, Marco e Irene, che sono gli ultimi tre iscritti a patreon.com/cosemoltumane e che quindi entrano nel gruppo dei Patreon che sostengono Cose Molto Umane e che fanno un sacco di domande, che è un po' il loro mestiere. Come mi aveva chiesto Lorenzo, e ve l'avevo detto ieri nella puntata in cui si parla del perché siamo più belli o più brutti allo specchio, Lorenzo appunto mi aveva chiesto perché gli ideali di bellezza cambiano nel tempo, o meglio, perché cambiano molto più velocemente di quanto ci devolviamo o evolviamo, lui lo mette con la di fra parentesi. La risposta a questa domanda non è tanto difficile, il problema è capire che cazzo è la bellezza, secondo me. Ma adesso ci proviamo. Allora, non so se l'avete mai letto, se non l'avete fatto ve lo consiglio perché fa molto ridere, c'è un libro che si chiama Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Lewis, è la storia di un uomo piuttosto intelligente del Pleistocene, ma al di là di questo, a un certo punto lui descrive la sua donna ideale quando la vede da lontano in una radura e questa donna viene descritta con un culo enorme, per esempio. Ok, facciamo avanti veloce di qualche anno, un bel po' di anni, e andiamo fino a 25.000 anni fa, data in cui viene scolpita una piccola statuina di 11 centimetri che si chiama la Venere di Willendorf, ed è la prima statua della storia dell'uomo, pare, ed è una donna appunto tutta altro che aderente ai canoni di oggi, mettiamola così. Ha due seni enormi, un culo enorme, una pancia abbondantissima e non ha neanche la faccia, nel senso che quello che conta è il resto. Come mai era così importante questo e adesso invece altro? Beh, probabilmente la spiegazione sta proprio nella questione dell'evoluzione che tante volte riusciamo a citare nelle nostre puntate, vale a dire, a quei tempi una donna e un uomo lottavano continuamente, costantemente, ogni giorno, ogni momento contro la fame. Insomma, ingrassare non era mica facile. Anzi, tutt'altro. Per cui una donna grassa, cioè una donna con un sacco di riserve di cibo, era una donna ideale per avere dei bimbi. E li avrebbe nutriti strabene, ad esempio. Oltretutto, dimostrava di essere piuttosto capace di procurarsi del cibo, e questo era molto buono. Se andiamo avanti ancora nella storia, i canoni di bellezza continuano a variare tantissimo. Nelle statue greche, ovviamente, c'è un po' di pancetta, ma le tette sono piccole e tutto sommato longiline. Gli uomini sono atletici, fisicatissimi, e loro sono rimasti abbastanza simili agli ideali di bellezza di oggi, tra l'altro. Poi nel Rinascimento di nuovo le donne sono abbastanza morbide tutto sommato, anche se non con delle tette giganti. Dell'uomo in genere viene esaltato altro, di solito la ricchezza, ma non sempre e non in tutti i dipinti, stai zitto WhatsApp. Per arrivare ai giorni nostri in cui i canoni di bellezza cambiano ogni 2 secondi. Partiamo dall'inizio del secolo, primo dopoguerra, dopo la carestia più grande degli ultimi tempi dell'epoca moderna o contemporanea. Piaceva la donna secca e magra? Ovviamente no, di nuovo piaceva una donna abbastanza florida, così come un uomo capace di nutrirsi. Poi di nuovo cambia, arriviamo negli anni 60 con Twiggy, che è oggettivamente al fisico di un ragazzino, pur essendo una modella e una modella bassina, magra, senza tette, senza nessuna caratteristica, tra virgolette, femminile, classicamente intesa. Anni 80, fisico classico di nuovo, piuttosto magra, con un seno prosperoso, eccetera. Arriviamo adesso in cui i canoni di bellezza sono incredibilmente cambiati rispetto anche a solo 15 anni fa. Se andate più verso i 40 che verso i 30, come me, questa differenza la vedete in modo evidente, cioè oggi vanno le donne con le tette grandi e i fianchi molto larghi e la vita stretta. Dei canoni di bellezza che fino a poco tempo fa erano impensabili. Come mai? Bisognerebbe capire perché scelgono di cambiare i canoni di bellezza, perché il fatto che noi siamo estremamente sensibili a queste variazioni è la chiave che risponde alla domanda originale di Lorenzo, cioè perché gli ideali di bellezza cambiano nel tempo. È stato fatto un esperimento un po' di tempo fa in cui hanno portato delle fotografie a una tribù del Centro America, una di quelle popolazioni che viene considerata media naive, ovvero che non hanno accesso a televisione, giornali, eccetera, per cui con una mente da questo punto di vista vergine da condizionamenti. Hanno fatto vedere delle foto di donne e uomini belli, secondo quelli che erano i canoni occidentali di quel momento, e loro hanno aderito completamente a questi canoni di bellezza facendo tutta una serie di prove. Erano 80 persone, non 2, con gruppi di controllo, eccetera. Quanto ci hanno messo i ricercatori a convincerli? 15 minuti. Bastano 15 minuti spesi bene per convincerci che un canone di bellezza è quello, perché noi siamo estremamente sensibili al cercare di capire che cosa è bello e cosa no, per tutta una serie di ragioni. Intanto, guardare qualcosa di bello, un viso che ci piace, al nostro cervello piace, nel senso che vengono sollecitate le zone del piacere, il motivo per cui ogni tanto ci si trova a guardare la persona che ci piace con la faccia così da... è proprio perché stiamo godendo nella testa un pochino, e questo è divertente, tra l'altro. In realtà i canoni di bellezza ultimamente, negli ultimi anni, sono così variabili semplicemente perché aderiscono a quello che è probabilmente il mondo della moda, dove le ragioni per cui i canoni di bellezza cambiano sono i più svariati. Quando andava la donna magra e piatta, secca, ricchissima era per una questione pratica, perché i vestiti di stilista delle grandi firme stanno meglio appesi a qualcosa di abbastanza etereo e intangibile, proprio tiene meglio la forma il vestito, per cui era ovvio che si puntasse in quella direzione. È molto più difficile vestire una donna formosa, ad esempio. Ma ieri si parlava ad esempio dell'importanza dei social media, dei filtri che noi usiamo per modificare le nostre foto. Anche quelli stanno condizionando radicalmente quelli che sono i canoni di bellezza, e infatti i canoni di bellezza si stanno dividendo in modo generazionale fra chi usa molto ad esempio TikTok e Instagram rispetto a chi usa Facebook o non usa un cazzo. Ma quindi cosa cerchiamo noi nel nostro partner? Tendenzialmente quello alla fine, cioè la possibilità di essere un buon partner con cui procreare. Ma questi parametri stanno perdendo di importanza sempre di più, anche perché oggigiorno ovviamente ad esempio l'uomo muscoloso è fico, ma non è necessario per portare avanti la specie, nel senso che non è necessario per forza far fuori tutto i nemici a mani nude. Un uomo può anche lavorare, fare un lavoro onesto e non essere muscolosissimo, ad esempio. Così come una donna, a prescindere dal suo peso, potrà avere dei figli, dovrà essere sana, questo sì, e questo parametro, la ricerca della persona sana nel proprio partner, questo rimane. I parametri però sono curiosamente bislacchi. Per esempio, l'uomo sano viene considerato quello muscoloso, giusto? E in genere l'uomo che aderisce ai canoni di bellezza è quello che ha tutti i tratti che in genere vengono pompati dal testosterone, ok? Struttura grossa, muscoloso, mento in fuori, eccetera. Ma il testosterone non è di per sé indice di salute, al contrario, nel senso che il testosterone abbassa le difese immunitarie. E quindi ci viene in soccorso l'esempio del pavone reale, il pavone che fa la ruota. Il pavone che fa la ruota ovviamente scopa di più perché piace di più alle pavonesse, ma è stupido avere la coda molto lunga perché sei molto più facilmente preda dei predatori, appunto. Ma questa cosa l'avevamo già vista in un'altra puntata. E quindi come mai piace tanto lui? Perché se ne sbatte, cioè è uno dei modi per dire che è così fico, che ha così tante risorse, che si può permettere addirittura di rischiare di sprecarle le risorse, perché ha così tante risorse che può permetterselo. Un po' come quelli che sbocciano al privé. Il fatto che poi tutto sommato i canoni di bellezza vadano aderendo con il proseguo della specie, parlando di migliaia di anni, è proprio anche una questione di selezione naturale. Vale a dire, se c'è qualcosa di genetico, di ereditario nei gusti dei nostri canoni di bellezza, va da sé che bene o male vanno a convergere, nel senso che se è vero che scopano e si riproducono solamente quelli che si considerano belli fra di loro, bene o male, finiremo tutti a trovare fiche le stesse persone. Un'altra cosa interessante che veniva fuori a proposito della simmetria dei volti. La simmetria, proprio per la questione della ricerca della salute, è una delle cose che ricerchiamo nel nostro partner. Nel senso che, di solito, un corpo o un volto asimmetrici sono segno di un problema avvenuto durante lo sviluppo, che possono essere infezioni, malnutrizione, parassiti, eccetera. Oppure, nel caso della faccia, questo lo so per vita vissuta, può essere che tu abbia un sorriso tutto sghembo perché non hai portato l'apparecchio da ragazzino. Solo che anche queste sono cose che vengono culturalmente sorpassate quando ci sono motivi considerati più importanti rispetto a quelli biologici. Mi spiego. Se da un lato noi siamo attratti dal volto simmetrico, che ne so, all'inizio del secolo scorso, del 1800,
due secoli fa,
insomma all'inizio del 1800, fra i canoni di bellezza dell'uomo nobile, ricco e di buona famiglia c'era una cicatrice sulla faccia, perché se eri nobile, ricco e di buona famiglia avevi fatto la scuola militare, e se avevi fatto la scuola militare a un certo punto ti eri sfidato a duello con qualcuno e ti eri preso una ciapponata fra i denti. Per cui curiosamente, per quanto il viso regolare naturalmente piaccia, in quel periodo lì un uomo con una vistosa cicatrice era fico, ma doveva anche essere di buona famiglia, perché se era un tagliagole del porto ovviamente non è che piaceva alle donzelle dell'alta società. Insomma, i canoni di bellezza, per ritornare a rispondere a Lorenzo, sono la cosa più condizionabile del mondo. Sembra di no, ma invece sì. Quando ci piace qualcosa di diverso da quelli che sono i canoni che ci vengono pompati nella testa tutti i giorni, è perché quel qualcosa, quei gusti, rappresentano qualcos'altro nella persona che ci piace. Cioè, e qua la taglio proprio giù con l'accetta, se da ragazzino ti piacciono le ragazzine con i dread o viceversa, probabilmente non è tanto un fattore estetico, ma è quello che rappresenta, cioè il, essere anticonformista e sbattersene di determinati canoni di bellezza, eccetera, eccetera. Se trovi irresistibile l'uomo vestito di marca da capo a piedi con 30.000 euro di roba addosso, più che un canone di bellezza, probabilmente è l'attrazione rispetto a quello che potrebbe essere un train de vie che quest'uomo potrebbe garantirti. A volte il collegamento è molto diretto anche se non ci facciamo caso. L'unica cosa bella che ci portiamo a casa da questa puntata è che mai come oggi i canoni di bellezza sono stati inclusivi, nel senso che un tempo erano estremamente rigidi, e se in un buon periodo della storia per esempio la donna doveva essere pallida e demaciata perché comunque voleva dire che non doveva zappare, che stava a casa perché ci aveva i sordi, oggi siamo liberi di farci piacere qualsivoglia cazzo di colore della pelle ci vada, per esempio, ok? Ok, tra l'altro c'è un ulteriore supporto da un punto di vista biologico del fatto che a noi piacciono le mescolanze, perché le etnie mischiate, i cromosomi shakerati da tante parti del mondo, tendenzialmente comportano un maggior livello di salute della persona, sarà meno soggetta a tutta una serie di roba autoimmuni, almeno stando alla statistica. Ovviamente tendiamo a farci piacere meno le bellezze che sono il risultato di tutta una serie di inbreeding, cioè di famiglie che fanno l'amore fra di loro. Da un punto di vista biologico ha senso, perché non sono molto sane da un punto di vista biologico. Poi nell'incesto c'è, probabilmente non sono molto sani anche da altri punti di vista, ma questo è un punto che non volevo assolutamente affrontare. Dicevo, il lato buono è che tutto sommato siamo comunque nel periodo più inclusivo dal punto della bellezza. Questo è bello, perché non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. A domani con cose molto umane.